Stai ascoltando
CRC FM.
Buongiorno, buon martedì a tutti le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori. Grazie per essere ancora una volta all'ascolto del nostro programma. Siamo molto contenti di stare con voi anche oggi e penso che l'argomento di oggi sia un argomento molto interessante che interessa parecchie persone, parecchie migliaia, forse milioni. Adesso sentiremo dal nostro ospite cosa ci dirà, non so se ha qualche statistica da dirci. Parleremo infatti della medicina alternativa. Gli insuccessi e gli eccessi, diciamo, della medicina tradizionale hanno favorito la diffusione di cure alternative, spesso di origine orientale e quindi collegate ad un mondo in cui la cura del corpo è il prodotto di convinzioni filosofico-religiose piuttosto che di scoperte scientifiche. La medicina alternativa, innanzitutto, considera l'uomo come un essere fondamentalmente spirituale. Nella storia occidentale sono state date almeno tre risposte a questa domanda. Che cos'è, insomma, che ci fa stare male? Più o meno nel seguente ordine sono comparse la risposta misteriosa, la risposta scientifica e la risposta metafisica. La risposta misteriosa caratterizzò il Medioevo. Secondo questa veduta, le pestilenze e le malattie gravi erano considerate giudizi di Dio ad opere demoniache ed erano pertanto avvolte da un manto di mistero. Poi invece l'invenzione di strumenti, quali, non so, il microscopio, cambiò questa concezione e si comprese che molte malattie avevano cause materiali. La seconda fase, nella quale per molti versi ci troviamo ancora oggi, è la fase scientifica. Questo approccio, per sommi capi, vede il corpo umano come un complesso organismo che i medici e gli scienziati tentano di capire, di aggiustare con mezzi scientifici, quali i farmaci, la chirurgia e le varie terapie sul corpo. Da qualche decennio, invece, si prospetta nella medicina occidentale anche la risposta metafisica. I medici che abbracciano questa risposta ridefiniscono un po' la natura dell'uomo, offrendo un'alternativa al modello scientifico, e la componente spirituale dell'uomo diventa la chiave di guarigione. Io penso che il nostro ospite è al telefono.
Sì, buongiorno a tutti.
Ciao Graziano, si tratta del dottor Graziano Riccioni, che è un medico chirurgo, è dottore in ricerca, specialista in medicina interna e dirigente medico di primo livello in cardiologia presso l'ospedale di Manfredonia. Graziano, so che tu studi continuamente, non so se vuoi aggiungere qualcosa al tuo curriculum.
No, va bene, diciamo, mi occupo di ricerca scientifica, adesso mi sto occupando in modo particolare di alcuni aspetti riguardanti il rischio cardiovascolare, malattie cardiovascolari, quali ad esempio ipertensione, infarto, dislipidemia, diciamo, fattore di rischio cardiovascolare fondamentalmente.
Ho capito. Nell'introduzione io ho detto che nella storia, insomma, occidentale, non so se tu sei riuscita a sentirmi.
Sì, hai parlato di, diciamo, medicina misteriosa o medievale, medicina attuale, ecco, o scientifica, ecco. E poi medicina metafisica. Sì, condivido pienamente la tua classificazione, anche perché si abbina sicuramente meglio a quello che sarà, diciamo, il nostro discorso.
Quindi, per quanto riguarda la medicina alternativa, cioè se l'uomo è un essere fondamentalmente spirituale, no? L'attenzione del medico deve essere rivolta alle energie spirituali. Certo. E quasi tutte le terapie alternative condividono l'idea che nell'uomo esiste proprio un'energia spirituale responsabile dello stato del corpo.
Sì, poi il problema è definire qual è questa energia spirituale, e chiarire subito il fatto che quelli che vigono adesso sono i principi della medicina scientifica, della medicina tradizionale e quindi convenzionale, ed è il problema per cui una persona si rivolge alle medicine alternative, nella gran parte dei casi non è dovuto al fatto che vi sia un'incapacità della medicina convenzionale di dare le risposte ai problemi delle persone oppure di guarire le persone e dare dei rimedi efficaci, ma soprattutto perché nella gran parte dei casi a volte, tra virgolette, il paziente viene ascoltato poco dal suo medico, che è diventato adesso, oltre a un medico, anche tra virgolette un manager, deve pensare a tante problematiche legali eccetera, per cui ha poco tempo per parlare con il malato e soprattutto cercare di capire, oltre all'aspetto umano, fisico, anche quello che è suo e il suo aspetto psichico. Questo è quello che manca adesso nella relazione tra medico e paziente, e questo è uno dei motivi principali per cui un paziente si rivolge nella gran parte dei casi alle medicine alternative, trova dei benefici perché nella gran parte dei casi queste problematiche sono derivanti da alterazioni psicologiche, e quindi il medico dovrebbe curare anche la psiche e non solo soffermarsi sull'aspetto fisico del paziente. Quindi c'è un errore da parte della medicina ufficiale o convenzionale di avere una cattiva relazione con il paziente. Il paziente si rivolge alle medicine alternative o convenzionali perché ha scarsa interazione con il medico, il medico scientifico, il medico tradizionale, per cui si rivolge a queste medicine non convenzionali. Che hanno sicuramente un aspetto maggiore per quanto riguarda la parte spirituale dell'uomo, insomma.
Certo, io chiedevo prima, volevo chiedere a te se ci sono delle statistiche di quante persone si rivolgono oggi a questa medicina alternativa.
Sì, ci sono delle statistiche non recentissime, però alcune ci sono e documentano ad esempio che per quanto riguarda l'omeopatia, la gente si è avvicinata negli ultimi anni molto di più all'omeopatia rispetto a diversi anni fa. La percentuale, ad esempio, in una ricerca che è stata condotta dall'Istat nel 1999, documentava che dal 96 al 99 la percentuale di famiglie che si è rivolta alla medicina alternativa, in modo particolare alla medicina omeopatica, è salita dal 2,5 quasi all'8%, quindi più quasi triplicato l'atteggiamento verso la medicina non convenzionale. C'è da dire anche questo, che la medicina non convenzionale adesso viene praticata da molti medici e chirurghi che sono laureati quindi in medicina, quindi sì, la gente è meno scettica nei confronti di queste medicine non convenzionali, per cui si avvicina molto più facilmente e in alcuni casi chiaramente trova dei benefici. Parlavo ad esempio con una signora che è affetta da un'ernia del disco a livello lombare. Non le è stato prospettato un intervento, ma le è stata prospettata una terapia medica, paziente che è un po' spaventata dagli effetti collaterali di una terapia medica prolungata, si è rivolta ad esempio ad un medico specialista in anestesia e rianimazione che pratica l'agopuntura ed ha trovato, le mi ha detto dopo alcune sedute, alcuni benefici. È rimasta un po' scettica però sul metodo e sulla somministrazione di alcuni farmaci che questa persona non gli ha detto, li ha chiamati farmaci, però non gli ha detto che in realtà non erano dei farmaci ma erano dei presidi omeopatici. Il grande problema è anche questo: una cosa è un farmaco, una cosa è un rimedio omeopatico o fitoterapico, perché nell'ambito dell'omeopatia, ad esempio, noi dobbiamo distinguere l'omeopatia in senso di omeopatia classica, tradizionale, quindi secondo il metodo di Samuel Hahnemann, che circa nel 1800 ha fondato questa pratica, da quella che è la fitoterapia, ossia la cura con le erbe. Sono due cose ben diverse e ben distinte. Tendo a ricordare ai nostri radioascoltatori che gran parte delle medicine, ad esempio l'acido acetilsalicilico, la digitale, che sono farmaci importantissimi usati ad esempio in cardiologia, l'antinfiammatorio più comune è la nostra aspirina, che è un acido acetilsalicilico, sono dei farmaci che provengono dalle erbe. Chiaramente se io uso dei farmaci a base di erbe che contengono queste sostanze, avrò sicuramente una risposta di tipo antinfiammatorio, analgesico, antipiretico, oppure migliorerà, nel caso della digitale, una pianta, un effetto sul cuore, avrò sicuramente un effetto positivo perché mi aumenterà la forza di contrazione del cuore, quindi in una forma di scompenso cardiaco sicuramente troverò un'efficacia. Allora, la cura con certe erbe, che noi definiamo fitoterapia, è cosa ben diversa dall'omeopatia, la quale come principio usa delle diluizioni molto molto diverse. Quindi allora distinguiamo il rimedio fitoterapico, la cura con le erbe, distinguiamo l'omeopatia e distinguiamo la medicina convenzionale, che sono delle cose ben diverse tra di loro.
Sì, magari poi più avanti approfondiremo,
approfondiremo questo aspetto che ritengo importante. Mm. E poi il grosso problema che ci troviamo ad affrontare è questo, che nella gran parte dei casi, e questo è un problema che bisogna risolvere, allora molti pazienti si avvicinano alle medicine convenzionali, allora queste medicine convenzionali vengono praticate da medici oppure da persone che non sono dei medici, ma sono delle persone ad esempio che hanno alcuni, si sono perfezionati ad esempio in America, naturopati, osteopati, si sono perfezionati per 2 anni in altri stati, perché in Italia non è possibile avere un diploma del genere. Allora loro fanno una diagnosi dal punto di vista e con le tecniche, con il rigore scientifico della medicina convenzionale, e poi pretendono di trattare queste persone con dei farmaci non convenzionali. Allora è facile, come dire, usare la medicina convenzionale per la diagnosi e poi non usarla per la terapia. Chiaramente questo è semplice. Allora ecco perché noi dobbiamo cercare di seguire nel trattamento delle malattie lo stesso principio. Se uso un principio razionalistico, scientifico, un rigore scientifico nella diagnosi, devo farlo anche nella terapia. Non posso fare una diagnosi con la medicina convenzionale e una terapia con la medicina non convenzionale. Questo è il grosso problema. Allora io mi rivolgo a un osteopata, per esempio, e l'osteopata chiede a volte impropriamente, perché non può farlo, portami le lastre delle radiografie. Assolutamente, non è una questione corretta e non è sua competenza fare queste cose. Lui, se è in grado di fare una diagnosi secondo dei principi della naturopatia, deve farla senza ausili della medicina convenzionale. Questo è il grosso problema. E allora si servono molti della medicina convenzionale per fare quello che è il mestiere di un'altra persona, il medico.
Sì, però il medico alternativo, in genere, ritiene che il paziente abbia il potere di autoguarire il proprio spirito, il proprio corpo da qualsiasi male, senza alcun intervento esterno.
Certo, come dicevi tu giustamente, il vero medico non convenzionale, diciamo alternativo, è una persona che applica nel campo anche della diagnosi una procedura non convenzionale, e in questo sono d'accordo. Allora, poi sta a noi decidere se i principi di questa diagnosi non convenzionale possono essere accettati o meno e su quale base. Una cosa è certa, è che nell'ambito della medicina convenzionale tradizionale io ho una certa scientificità di quello che è il mio problema, cosa che non ho ad esempio nell'ambito di una medicina non convenzionale, perché, come dicevi poc'anzi tu, i principi sono completamente diversi. Allora, se io accetto il metodo scientifico, io posso avvicinarmi alla medicina convenzionale. Se non accetto questo metodo, allora credo ad esempio che una malattia all'interno di una persona sia dovuta ad uno squilibrio di energie che non so identificare ed individuare, chiaramente il problema è nettamente diverso. Allora io devo essere in grado anche di accettare questo problema, con tutti i rischi che sono connessi a questo tipo di diagnosi e di conseguenza anche di terapia.
Sì, però Graziano, molte delle nuove terapie alternative sono nuove soltanto, diciamo così, per l'Occidente, però si tratta di antichi rimedi della tradizione orientale,
ma in particolare l'agopuntura sono antiche di millenni, possiamo dire,
che però si basano un pochino sui concetti del monismo, di panteismo. Mi fa pensare alla New Age.
Esatto, il problema è proprio quello, che i principi su cui fondano la loro tra virgolette, i principi che sono alla base di queste medicine alternative sono dei principi filosofici, principi, diciamo, che sono contrari a quelli che sono i principi che noi ci troviamo a vivere in questo contesto occidentale, diciamo, per cui chiaramente sono è difficile accettarli dal punto di vista scientifico. Quindi se io accetto questi principi, allora posso accedere a queste tecniche, altrimenti no. Anche perché poi c'è un cattivo uso di queste medicine non convenzionali, e soprattutto si fa un cattivo uso di quelle che sono le informazioni. Mi spiego meglio. Parlavo con un collega l'altro giorno e mi diceva io avevo dei problemi, era un problema di natura psicosomatica, mi sono curato con la medicina alternativa, sono guarito. Attenzione, sono delle affermazioni semplici da fare ma difficili da testare, perché noi possiamo dire quello che vogliamo, noi possiamo dire anche di aver clonato l'uomo, come ha fatto un famoso ricercatore coreano pubblicato su una prestigiosa rivista scientifica, ma in realtà poi quello che uno dice non corrisponde a verità. Allora, per valutare l'efficacia di queste metodiche rispetto a una medicina convenzionale, io devo fare degli studi scientifici che vengono controllati da persone chiaramente esperte. E allora quando andiamo a confrontare poi quello che uno dice con quello che è l'efficacia reale di questi farmaci, gli effetti di questi farmaci, di queste sostanze nell'organismo umano e nella cura di queste patologie, ci rendiamo conto che i risultati non corrispondono a quello che una persona dice. E allora torno al tuo discorso che dicevi prima e che la cui affermazione condivido, che noi dobbiamo essere in grado non solo di curare il corpo dell'individuo, ma dobbiamo essere in grado anche di curare la psiche. Allora io ti dico per esperienza, Elisa, che vedo tanti pazienti che sono affetti da problemi, che sono delle somatizzazioni di ansia derivanti da problematiche personali. Basta parlare un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora con questi pazienti, tranquillizzarli, questi pazienti stanno benissimo.
Stanno meglio.
Questo è il problema, che non si parla con il paziente, non si capisce il suo reale problema, che nella gran parte dei casi è di natura psicosomatica. Allora questo è mancato nella medicina scientifica, il troppo avvicinamento, il troppo accostamento al metodo scientifico e rigoroso ci fa passare in secondo piano quello che è un'altra componente importante della persona, che è il suo spirito, la sua psiche, insomma.
Sì, e tra l'altro queste terapie alternative si presentano proprio con una straordinaria varietà, cioè ce ne sono di tutti i tipi, no? Però anche se l'obiettivo, diciamo, è sempre lo stesso, non so, individuare, manipolare, riorientare, stimolare e equilibrare l'energia dell'uomo.
Certo,
ad esempio,
poi, sì, volevo dirti solo un'altra cosa. Poi una cosa importante è questa: chiaramente se un attore famoso, come dire, pratica una terapia alternativa, è chiaro che molti seguiranno questo attore famoso, insomma. Questa la colpa è nostra.
Sì, sì. Sì, c'è un po'
un effetto di trascinamento, diciamo.
Ecco. Io ho sentito parlare, per esempio, di terapie di contatto, terapie di meditazione, anche terapie poi che, come dicevi tu prima, ricorrono a prodotti proprio da ingerire, no?
Sì.
Ci puoi dire la differenza tra queste tre, diciamo, possibili gamme, insomma, di terapie?
Allora, nel campo delle medicine non convenzionali, noi distinguiamo delle medicine, tra virgolette, alternative, che sono rappresentate, ad esempio, nella gran parte dei casi, in una classe importante che è rappresentata da medicine complementari a quelle che sono la medicina convenzionale. In questo caso, ad esempio, noi classifichiamo l'agopuntura, di cui se ne riconosce anche in ambito scientifico una branca medica, che è cosa ben diversa dall'agopuntura cinese, perché fondamentalmente si basano su due principi che sono completamente diversi. Perché il principio di base che sta all'agopuntura medica è diverso da quello che sta all'agopuntura cinese, insomma. Il principio, per esempio, quello medico è che attraverso l'infissione di aghi in alcune parti dell'organismo io vado a stimolare alcune zone particolari del nervo perinervose, per cui mi vengono liberate delle sostanze che hanno un effetto antalgico, antidolorifico, e sono delle sostanze che si chiamano endorfine.
Sì.
Qui siamo di fronte ad un metodo rigorosamente scientifico di cui conosciamo tutti gli effetti, eccetera.
Tra l'altro l'Organizzazione Mondiale della Sanità proprio ha compilato un elenco lunghissimo, insomma, di disturbi, di malattie che si possono curare con l'agopuntura.
Certo, certo, proprio per questo. Mentre infatti quando io mi avvicino all'agopuntura cinese, allora in questo caso io vado ad infliggere gli aghi non in delle zone particolari, diciamo che corrispondono a delle regioni nervose, ma in alcune zone, diciamo, in cui attraverso l'infissione di questi aghi, secondo l'agopuntura cinese, io vado a modificare il flusso di energia, perché secondo l'agopuntura cinese qualsiasi malattia è dovuta ad un'alterazione del flusso dell'energia all'interno di una persona. Praticamente l'energia fluisce attraverso questi canali, che sono più di 300, il modificare l'afflusso o il deflusso di energia attraverso questi punti, che sono come delle uscite di caselli autostradali, mi modifica quindi lo stato di questa persona. Quindi non c'è nessun, come dire, tra virgolette, rigore scientifico di questa patologia. Quindi l'agopuntura medica è cosa ben diversa dall'agopuntura cinese, quindi i principi sono diversi. Che l'agopuntura medica sia efficace io non lo metto in dubbio, ci sono anche degli studi che hanno dimostrato la loro efficacia, però bisogna dire che l'agopuntura medica va usata solo in determinate patologie, mentre con l'agopuntura cinese, tra virgolette, si vuole curare tutto ed è impossibile, con l'agopuntura medica è condivisa, però vengono curate solo alcuni tipi di patologie, ad esempio l'ernia cervicale, l'ernia lombare, i dolori perimestruali, eccetera, tutte delle sintomatologie dolorose che caratterizzano un peggioramento della qualità della vita della persona possono essere curate in questo caso attraverso l'agopuntura medica.
Però qualcuno dice che l'agopuntura è una pratica occulta e che è inscindibile proprio dai principi della medicina tradizionale cinese.
Sì, diciamo che l'agopuntura cinesi ha dei principi che sono nettamente contrari a quelli che, come dire, venivano fatti dagli sciamani, eccetera. Quindi è qualcosa che va proprio contro i nostri principi, sia come persone scientifiche razionali, ma soprattutto anche come cristiani in questo caso. Quindi l'agopuntura cinese è da proscrivere come tecnica terapeutica, eccetera. Ed è la stessa cosa che, come ti dicevo prima, dal fatto dell'omeopatia e della fitoterapia. Una cosa è parlare di fitoterapia, una cosa è parlare di omeopatia, perché la quantità di farmaco, ad esempio, che io do nell'ambito dell'omeopatia ha delle diluizioni che sono praticamente talmente grandi che non ho nessun effetto farmacologico di queste sostanze all'interno dell'organismo, per cui l'effetto è stato similare a quello di un effetto placebo. Infatti gran parte degli studi che sono stati fatti di confronto tra la medicina tradizionale, convenzionale, ufficiale rispetto alla medicina omeopatica non hanno dimostrato nessuna efficacia ed anche chiaramente superiorità dell'omeopatia nella cura di alcune patologie rispetto alla medicina ufficiale. Hanno dimostrato un effetto simile a quello del placebo. Allora torniamo al nostro discorso di prima. Nella gran parte di alcune patologie, a volte anche noi, ad esempio in medicina, ci serviamo di un effetto placebo per curare certe sintomatologie dolorose, algiche, alcune problematiche della vita delle persone, sindrome ansiosa, crisi di panico oppure somatizzazioni, somministrando intramuscolo ad esempio delle iniezioni di soluzione fisiologica. Questo a volte viene fatto e ci rendiamo conto che il paziente ad esempio non si lamenta più del suo problema. Quindi vuol dire che alla base del dolore non c'è solo una sostanza chimica, ma c'è anche sicuramente una componente nervosa.
Stai ascoltando?
CRC FM.
Eccoci di nuovo dopo questa bella musica che proprio ci ha lietato, possiamo dire così. E oggi stiamo parlando di medicina alternativa, di terapie alternative. Quasi tutte le terapie alternative dicono, insomma, sono di origine un po' occulta, no? E condividono l'idea che nell'uomo esiste un'energia spirituale responsabile dello stato del corpo. Quindi le malattie del corpo vengono spiegate in termini proprio di carenze o squilibri di energia, e l'obiettivo terapeutico diventa proprio il riequilibrio o la rivitalizzazione dell'energia. Abbiamo detto che le terapie alternative sono diverse e hanno tutte l'obiettivo di individuare, manipolare, riequilibrare appunto l'energia dell'uomo. Ed è possibile dividere queste terapie alternative in tre categorie: terapie di contatto, terapie di meditazione, terapie che ricorrono a prodotti da ingerire. Abbiamo parlato delle terapie di contatto, abbiamo detto un po' che cos'è l'agopuntura, e poi abbiamo parlato anche della fitoterapia, che rientra invece nell'altra categoria, che è quella dei prodotti da ingerire. Abbiamo sempre con noi il dottor Graziano Riccioni.
Sì, sono in contatto con voi.
Ecco, il bimbo è a posto?
Il bimbo è sempre da me qui.
Ok, va bene. Graziano, abbiamo detto che ci sono anche le terapie di meditazione, no?
Sì.
Che cos'è la meditazione?
Diciamo, la meditazione è uno stato in cui praticamente si dà una maggiore importanza non al nostro corpo, ma al nostro io, alla nostra personalità, alla nostra coscienza. Si tende in questo caso ad estrapolare la coscienza dal controllo del proprio corpo e quindi a cercare di individuare, di capire quali sono alcune alterazioni dello stato di coscienza dell'io, della personalità dell'individuo. Esistono alcune tecniche che determinano questo, quindi in particolare lo yoga, la meditazione, sono delle pratiche che hanno come caposalto questo tipo di pratica, per cui tendono a curare l'organismo non sulla base di principi scientifici razionali oppure sulla base di alterazioni all'interno del corpo, ma loro ritengono ad esempio che tutte le malattie, le patologie, le disfunzioni dell'organismo siano secondarie ad alcune alterazioni dello psico, dell'io, dello stato di coscienza della persona, per cui curando questo aspetto della persona tendono a risolvere quelli che sono i problemi, diciamo, del corpo e quindi degli organi che formano il corpo stesso.
Ascolta, ti faccio delle domande specifiche, brevi, così tu puoi rispondere. Che cos'è il training autogeno?
Il training autogeno è una tecnica che permette di esercitare proprio il nostro organismo a scindere la parte corporea da quella psichica. Quindi il training autogeno è una tecnica di meditazione in cui si dà una predilezione non all'aspetto del corpo, ma all'aspetto della mente, che viene concentrata su certi aspetti particolari da alcune guide, da alcune persone, per cui l'influenza della psiche sul corpo viene ridotta, per cui c'è un certo controllo del corpo solo attraverso la psiche.
Diciamo, c'è un'autosuggestione.
È una specie di separazione dal corpo che viene fatta per alcuni momenti, per alcuni periodi, in cui queste persone chiaramente scindono l'influenza della psiche su quella del corpo.
È una specie di autosuggestione porta al rilassamento,
esatto,
diciamo.
Chiaramente tutto questo determina un rilassamento dei muscoli, quindi chiaramente anche di tutte le strutture che sono all'interno degli organi, per cui fondamentalmente una persona si sente meglio, è una specie di, tra virgolette, di riposo. Però questo rilassamento viene indotto da alcune persone che praticano questo training autogeno e che indirizzano l'individuo a pensare ad alcune cose, ad alcune situazioni, eccetera.
Ho capito. Invece la pranoterapia, anche se è leggermente diversa, però sì, rientra un pochino nelle terapie alternative.
La pranoterapia, a differenza del training autogeno, è quella che attraverso la mano si esprime viene valutata la presenza o meno di calore su alcune parti dell'organismo, e queste persone, attraverso la valutazione del calore, attraverso l'emissione o la remissione di questo calore su alcune parti dell'organismo, riescono a capire dov'è l'alterazione. Ad esempio, mi è capitato di vedere che alcune persone che praticano questo tipo di terapia, la pranoterapia, quindi una terapia di contatto in questo caso con l'applicazione della mano, sprigionano, tra virgolette, del calore dalle loro mani, e loro attraverso le mani si rendono conto di quali zone dell'organismo sono patologiche, alterate o meno, a seconda dell'emissione o meno di calore attraverso il contatto della mano sull'organismo. Però anche questa è una tecnica di suggestione, perché questa persona, ad esempio, mi diceva, quando ho avuto contatto con questa persona, che sentiva una differenza di calore tra una parte e un'altra dell'organismo, io personalmente non sentivo niente.
Niente, certo.
Tipo di tecnica è sia la pranoterapia, ma anche il training autogeno, sono delle tecniche prevalentemente di tipo soggettivo, per cui la sensazione che uno può avere è diversa da quella che ha l'altro. Questo è confermato ad esempio dalla pranoterapia: questa persona sentiva la differenza di calore, io non sentivo proprio niente.
Sì. E invece lo yoga, che significa, non so, unione, no?
Lo yoga che entriamo adesso nell'ambito di terapie comportamentali.
Ci sono dei pericoli?
Sì, ci sono sicuramente dei pericoli, perché soprattutto per una persona che si definisce cristiana, in questo caso lo yoga, il training autogeno, sono tutte tecniche di meditazione che tendono a scindere, ad estrapolare lo spirito dell'uomo dal suo corpo, e soprattutto a farsi autosuggestionare da una serie di principi che sono contrari a quelli che sono la scienza, i principi della scienza, i principi del comune vivere, soprattutto i principi cristiani, insomma. Tendono a trovare la soluzione, la risoluzione ai problemi non solo del corpo, ma anche della vita dell'uomo, su dei principi che sono lontani da quelli che sono i principi del cristianesimo. Quindi sono tecniche, lo yoga, il training autogeno, l'ipnosi, eccetera, che vanno prese, tra virgolette, con le pinze da una persona che si professa cristiana. Ecco perché, come giustamente tu affermavi all'inizio della trasmissione, c'è una certa influenza di queste culture arabe, culture in modo particolare orientali, su questo tipo di medicine non convenzionali, che a volte determinano l'allontanamento delle persone occidentali da questo tipo di pratica terapeutica. Purtroppo molti si avvicinano perché tra virgolette sono stufi dell'Occidente, sono stufi della scienza. C'è una certa influenza di queste tecniche di meditazione da parte degli orientali, che stanno colonizzando la nostra Europa, per cui tra virgolette viene un po' più accettata questo tipo di terapia. Ma non è una terapia, sappiamo che sono solo delle tecniche di autosuggestione e di terapia. Siccome la terapia è qualcosa di scientifico e di documentato, non c'è nulla di documentato e di scientificamente corretto in queste pratiche, insomma.
Sì, però se in molte pratiche alternative, come abbiamo detto, non c'è nulla, oppure poco, insomma, di scientifico, no? Perché la gente dice, come si spiega il fatto che possano funzionare?
Lo dicevo in parte anche prima, possano funzionare perché, influenzare la psiche di una persona è una cosa molto semplice e lo si fa con molto poco, nel senso che un malato, ad esempio, che soffre di, mi è capitato di vedere proprio stamattina una persona che aveva una somatizzazione dell'ansia legata ad una problematica della ghiandola tiroide, aveva dei nodulini che erano piccolissimi. Allora questa persona che prende anche degli ansiolitici perché un collega l'ha fatto spaventare per la presenza di questi noduli all'interno della tiroide che avevano una dimensione, diciamo, inferiore al centimetro. Nella gran parte dei casi più noduli della dimensione di inferiore a un centimetro non hanno nessuna caratteristica patologica, ma vanno solo controllati nel tempo. Chiaramente la persona era già spaventata. È bastato rifare un'ecografia a questa persona, trascorrere alcuni minuti, parlare con questa persona, fargli capire quello che ha e che non corre nessun rischio di patologia, come dire, maligne, ma deve solo fare dei controlli nel tempo, e la persona si è sentita già tranquilla, si è sentita meglio. Quindi il problema a volte è parlare con i pazienti, capire bene la situazione, soprattutto quando non si è in grado di risolvere un problema, una patologia, è bene, è opportuno mandare queste persone in centri specializzati o persone competenti che riescono a risolvere il problema per quella patologia, quando questa chiaramente sia risolvibile.
Sì, tu dicevi prima che insomma la gente si rivolge a queste medicine alternative perché
non trova a volte riscontro nelle medicine.
Ma quindi ci sono delle conoscenze sul corpo, sulla natura umana che la scienza non ha ancora definito?
Certamente sì, io credo che non tutto si conosca del corpo, soprattutto non tutto si conosca della psiche. Però questo non vuol dire che io devo, come dire, approcciarmi a delle pratiche, a delle tecniche che vanno al di là di quelle che sono le mie conoscenze, infatti. Quindi devo, come dire, tra virgolette, prendere con le pinze queste pratiche alternative, insomma. Io per carità non ho nulla a incontrare persone che praticano queste cose o a persone che si avvicinano a questo tipo di terapie o che sono state guarite, tra virgolette, da queste terapie. Per carità, io non ho nulla contro queste persone, però quello che ci preme dire è che a volte queste pratiche alternative hanno poco se non nulla di scientifico, quindi è un metodo rispetto a quello della medicina convenzionale completamente diverso, che una persona è libera nella sua coscienza di accettare o meno e di praticare. Però dire che la medicina ad esempio non convenzionale sia più efficace della medicina tradizionale, questo personalmente da medico, da ricercatore, non lo accetto, perché non è così.
Sì, insomma, possiamo dire che c'è anche qualcosa di positivo nell'approccio olistico.
Per alcuni aspetti ci sono delle, come dicevamo prima, delle medicine non convenzionali, quale ad esempio, in modo particolare, ad esempio l'agopuntura, in cui il tipo di terapia, l'agopuntura per alcuni tipi di patologie, risulta sicuramente efficace per un processo scientifico, razionale, documentato dalla scienza, qual è quello della liberazione di sostanze a carattere analgesico antinfiammatorio. Come la fitoterapia, chiaramente ci sono delle erbe che anche hanno degli effetti sicuramente positivi. Il problema qual è? È che mentre io, quando prendo l'aspirina o quando prendo una compressa di un antibiotico, ci sono alla base di queste sostanze una serie di studi fatti su animali, sull'uomo, di controllo riguardanti la dose, l'efficacia, gli effetti collaterali. Per i farmaci alternativi, in modo particolare per la fitoterapia, io non ho nessuno studio che mi dimostri l'efficacia di questa sostanza, tra virgolette, grezza che io vado ad assumere, gli effetti collaterali e la tossicità che questa sostanza può dare. E nella gran parte dei casi non ho nemmeno un antidoto. Quindi questa è la grossa differenza tra un farmaco e un rimedio fitoterapico, quindi un rimedio a base di erbe. Allora, prendere un lassativo a base di erbe sicuramente non dà grossi problemi, però prendere delle sostanze a base di erbe che vanno ad interagire o ad interferire con alcune funzioni cardiocircolatore, respiratore o gastrointestinale, chiaramente non è il primo caso che vediamo di persone che sono state intossicate o hanno avuto delle reazioni avverse, a volte letali, anche da farmaci fitoterapici e quindi da trattamenti con erbe. Io prendo l'aspirina e so cosa prendo e qual è l'effetto collaterale che questo può avere nell'organismo. Io prendo un rimedio fitoterapico e non ho nessuna consapevolezza di quello che potrà accadermi. Sicuramente un effetto positivo potrebbe averlo, però non conosco, non sono consapevole di quelli che sono gli effetti avversi di questo rimedio. Il grosso problema è che mentre io, quando compro la scatolina dell'aspirina, c'ho scritto autorizzazione del ministero e tutta la composizione precisa di quella sostanza, anche in microgrammi, io compro un rimedio fitoterapico, io devo solo pagare perché sul barattolino non c'è scritto proprio niente, soprattutto non c'è un'autorizzazione da parte del Ministero della Sanità alla commercializzazione, quindi alla prescrizione di queste sostanze.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Tra l'altro ci sono stati casi clamorosi, insomma, certo, di queste prescrizioni appunto di fitoterapia che hanno portato anche proprio alla morte di alcune.
Una grossissima multinazionale, sì, non voglio fare nome perché non voglio né screditare, certo, né fare pubblicità di questa multinazionale, certo, il quale diciamo si serve di prodotti derivati dalle erbe per la cura non solo di alcune patologie, ma per ogni patologia. Ci sono persone che diffondono questa ditta, questa multinazionale, prodotti a base di erbe, diffondono con delle fotografie, e la persona soggettivamente si sta meglio. Proprio stamattina ho visto una persona che mi ha detto che è scesa 7 kg prendendo questo prodotto che costa 140 euro. Questo prodotto che io conosco è un prodotto che contiene una serie di sostanze che hanno un'azione antiossidante, sono degli elettroliti, diciamo, ma anche delle sostanze d'azione antiossidante, vitamina C, vitamina C, vitamina E, ma soprattutto la persona mi ha detto: dottore, io ho preso questo però ho fatto anche la dieta, sono sceso a 7 kg però ho fatto anche la dieta. Beh, allora io ho detto semplicemente alla persona che dovrà continuare sicuramente a fare la dieta, perché tutte le sostanze che ha ingerito non hanno avuto nessun effetto sulla perdita del peso. Allora ci sono delle sostanze, ad esempio, di natura minerale, tipo il rame, il manganese, l'arsenico, che a bassi dosaggi hanno sicuramente un effetto positivo, ad esempio sulla cefalea o come attività antiossidante, tipo il selenio. Allora chiaramente una reintegrazione di queste sostanze produce un effetto benefico, però sicuramente non fa scendere di peso, perché il peso quella persona l'ha perso grazie alla dieta che ha fatto.
Sì, però soltanto
allora,
il fatto
l'efficacia, il benessere di questa sostanza di natura fitoterapica a base di erbe a quello della dieta, e si associa il beneficio di questa del farmaco di questa multinazionale con la perdita di peso, ma questa persona sicuramente riprenderà del peso qualora non seguirà una dieta.
Sì, sapere che prendendo determinati farmaci così alternativi, no, ci può aiutare a dimagrire, forse ci fa già dimagrire, che non
certo,
lo so.
Esatto, poi la persona è molto più contenta di prendere la compressina che fare una dieta, perché non si comprende che la dieta rappresenta lo stile di vita di una persona, e chiaramente io devo stare attento in ogni momento a quello che mangio, soprattutto alla quantità degli alimenti che prendo. Allora è molto più facile prendere la compressina e fare la dieta che fare solamente la dieta. Il problema è che molti si servono di queste persone per diffondere queste sostanze, e dietro c'è una multinazionale grandissima che in America è stata denunciata più volte, ci sono dei casi scientificamente dimostrati di persone che sono morte intossicate da queste sostanze. È come
prima.
La catena di Sant'Antonio. Alla base cosa c'è? Perché questa multinazionale diffonde i suoi prodotti e li diffonde in modo capillare? Perché? Perché le persone che diffondono questi prodotti guadagnano. È come una catena di Sant'Antonio. Io vendo e quello sopra di me guadagna fino ad arrivare all'apice. Per cui un prodotto che costa pochi euro viene venduto a 140 euro. Chiaramente.
Guadagnano anche tanto.
La presentazione di queste sostanze fitoterapiche ci viene persino un premio Nobel, come è stato fatto a Rimini l'anno scorso. Allora chiaramente si ha una
acquista un po' di credibilità.
Però basta andare a vedere la Biblioteca Internazionale di Pubblicazioni Scientifiche, e il premio Nobel ha fatto degli studi che non riguardano le sostanze che questa multinazionale propone alle persone.
Beh, diciamo allora che mentre è giusto riconoscere, insomma, che la medicina alternativa ha riscoperto un rapporto più umano, come dicevi tu, tra medico e paziente, infatti leggevo che è stato calcolato in media che una visita presso questo tipo di medico dura circa 8 volte la visita di un medico tradizionale, insomma dobbiamo anche dire che ci sono dei pericoli, no? Che è quello che dicevi tu prima.
Sì. È stata fatta una statistica, ad esempio, che nel momento in cui il paziente si reca nell'ambulatorio medico, il medico interrompe nell'85% dei casi il paziente quando parla dopo 8 secondi. Quindi il problema qual è? Il problema è ascoltare il paziente, ascoltare le sue problematiche. Allora il medico a volte non ha tempo di ascoltare il paziente, per cui non si fa sicuramente a volte una diagnosi corretta, per cui il paziente si allontana da quella che è la medicina tradizionale. Poi chiaramente se il medico di base fa il sindaco del paese, oppure fa l'assessore al comune, o è impegnato in politica e dedica ancora meno tempo alla cura dei pazienti, chiaramente non ho nulla in contrario a tutti i colleghi che si candidano in politica, chiaramente non devono lamentarsi se i loro pazienti a un certo punto non sono contenti della medicina tradizionale che loro propongono e si avvicinano a pratiche alternative, e danno un cattivo concetto della medicina scientifica e tradizionale.
Graziano, un'ultima domanda, abbiamo 4 minuti penso. Come si pongono, insomma, le medicine alternative nei confronti della Bibbia?
Nei confronti della Bibbia, allora, nella Bibbia abbiamo esempi di medicina non alternativa. Abbiamo un esempio di medicina chiaramente non convenzionale, nel senso che a quel tempo esistevano, ad esempio, alcune sostanze, quali l'olio, o alcune sostanze di natura fitoterapica che avevano un certo effetto benefico sulla cura di alcune cose, e questo sì. Però quando chiaramente una pratica, anche in questo caso medica, non convenzionale, si discosta da quelli che sono i principi della Bibbia e della Scrittura, chiaramente è una pratica a cui devo stare molto attento, perché noi sappiamo benissimo come cristiani che noi possiamo avere la cura del nostro corpo, ma dobbiamo curare in modo particolare il nostro spirito, la nostra anima. E la cura principale, a volte la risoluzione alla base di tanti problemi che le persone hanno, non è un problema di natura organico, quindi legato al corpo, ma un problema di natura psichica, quindi legato alla propria psiche. Sono depressi, a volte sono ansiosi perché vedono un loro futuro negativo, e quindi sappiamo che la Bibbia è una risposta a questo tipo di problema. E vi posso dire per esperienza, dice, che ci sono persone che, avvicinandosi alla Bibbia, avvicinandosi al Signore, confidando Lui, sicuramente hanno risolto gran parte dei loro problemi. Quindi questo è un aspetto importantissimo. Però la pratica di medicine alternative, quando questo si allontana da quelli che sono i principi biblici, e allora tante pratiche che hanno la base dei principi di filosofia orientale che sono lontani dalla Bibbia, chiaramente non devono essere accettate e non devono condizionare la vita di un cristiano.
Certo. Bene, allora Graziano, un'ultima parola ai nostri ascoltatori.
Quello che diciamo è che di non scoraggiarsi sulla medicina ufficiale, e qualora ci si avvicina alla medicina non convenzionale, alla medicina alternativa, farsi ad esempio spiegare bene quale sostanza viene introdotta, quale sostanza viene prescritta, qual è l'efficacia di questa sostanza, se questa è documentata e quali sono gli effetti avversi, insomma. Non comprare, tra virgolette, a scatola chiusa, non assumere, non introdurre dei farmaci per il proprio organismo a scatola chiusa.
E insomma, parliamone anche con delle persone che competenti, che ci possono spiegare quali sono, insomma, i pro e i contro.
Sì. C'è stato ultimamente a Mimanda Rai 3 una persona che era stata curata per un problema diciamo tumorale a livello del bulbo oculare, veniva curato da una persona che si spacciava per medico e gli somministrava, con il prezzo di 80-90 euro alla volta, una fialetta che proveniva dalla Germania, ma erano sostanze di, era soluzione fisiologica.
Bene.
Quindi veramente la persona dopo è stata operata e ha risolto il suo problema.
Bene.
Quindi stiamo molto attenti.
Ecco, stiamo molto attenti. Grazie per averci spiegato. Insomma,
è stato un piacere anche per me. Grazie a voi e alla vostra collaborazione.
Ok, grazie a te e grazie anche a tutti i nostri ascoltatori, e a risentirci alla prossima settimana. Ciao a tutti.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.